Bookstop, interviste agli autori fatte dai ragazzi delle scuole del Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018.
Com'è stato lavorare nel mondo del cinema con il film La Palestra e avrebbe mai pensato che uno dei suoi lavori si sarebbe potuto trasformare in un film successivamente? E poi concludo chiedendole quale le sembrerebbe tra i romanzi che noi abbiamo avuto modo di leggere, quindi Le api non vedono il rosso e La regola dei pesci, il più adatto a una trasposizione cinematografica.
Ma a me affascina molto il cinema. Come dicevo, a me affascinano molto le storie. Il mio modo naturale di raccontare le storie è quello soprattutto dei romanzi. Cioè io metto in scena con le parole e con la narrazione scritta le storie che a me interessano. Scrivo anche per il teatro. Mi interessa molto il linguaggio teatrale perché a volte riesce a descrivere i gruppi, le dinamiche, le relazioni dei protagonisti in maniera molto forte, cioè senza filtri, mette in scena i dilemmi e i conflitti di cui parlavo, senza descrizioni, senza giri di parole, senza premesse. Se in scena succedono delle cose bisogna decidere che cosa fare. Tu facevi riferimento alla palestra, nella palestra succede un fatto drammatico, una violenza, e lì ci sono quattro persone inchiodate che devono all'improvviso decidere che cosa fare, cominciano le divisioni, le lacerazioni, e lì è come se ci fosse una telecamera piazzata e dice adesso che cosa succede. E questa, diciamo, presa diretta, questo seguire le dinamiche, i cambiamenti, le alleanze tra le persone è qualcosa che il teatro racconta molto bene. Nel caso della palestra io non ho partecipato direttamente alla sceneggiatura, quindi il film è tratto da una mia pièce teatrale, però io non ho proprio scritto il film. È stato però ovviamente emozionante trovare la mia storia trasportata in un altro mondo, in un altro linguaggio, giustamente con dei cambiamenti, perché poi la storia prende un'altra forma e rinasce in un altro mezzo. Del cinema mi affascina tutto, mi affascinano tante cose, perché lì ci sono altri modi, altri sguardi nel raccontare le storie. E forse questo fascino per il cinema un po' si sente nei miei scritti, per cui non saprei dirti quale dei due potrebbe essere il romanzo che più facilmente si può trasportare su pellicola, insomma, perché credo che siano entrambe storie in cui ci sono molte azioni, per cui quello potrebbe aiutare l'idea di costruzione, diciamo, filmica. Io ho una scrittura che passa molto attraverso il dialogo, e questo come idea di partenza forse può essere qualcosa di interessante, perché io, se devo spiegare qualcosa sui personaggi, cerco di farlo più facendoli agire o facendoli parlare, piuttosto che raccontando i loro pensieri. In qualche momento racconto i loro pensieri, ma mi piace più vederli agire, ecco. E questo c'entra col linguaggio del cinema. Bisogna però stare molto attenti, secondo me, perché se uno scrive un romanzo pensando già a un'idea di sceneggiatura, rischia di scrivere un brutto romanzo, perché il cinema e i romanzi sono diversi, ovviamente, hanno delle tecniche diverse, hanno dei linguaggi diversi, hanno degli stili diversi. Per cui che ci si influenza a vicenda è bello, interessante, tutte le contaminazioni ben vengano, però bisogna sempre ricordarsi che quando scrivi un romanzo tu stai scrivendo un romanzo, e quindi hai degli strumenti potentissimi come i pensieri, come cogliere i pensieri, come il punto di vista, che vanno sfruttati a pieno, non appiattendo in un altro linguaggio quella che è tutta la forza della storia di scrivere romanzi. Quindi diciamo, nella mia testa sono cinema e narrativa si parlano, ma devono rimanere distinti.
Lei è capace di coinvolgere immediatamente il lettore nella storia. Personalmente, si è mai immedesimato completamente in uno dei suoi personaggi? Viceversa, è difficile mettersi nei panni di persone con vite, lavori, ma soprattutto ideali che forse lei non condivide?
Guarda, il mettersi nei panni degli altri è uno dei trucchi del mestiere dello scrittore, anzi è proprio uno dei suoi strumenti di lavoro. Tecnicamente è l'uso del punto di vista e le storie passano da questa. Cioè, tu pensa a qualsiasi romanzo, qualsiasi epica, qualsiasi, ma anche film o serie TV. La costruzione della storia passa attraverso la scelta dei personaggi. Non so se, vuoi dirmi una storia che hai letto di recente o vi un film che hai visto, una serie TV che hai visto?
Di recente ho letto il libro di Conrad, quello che ha nominato prima.
Ah, ho capito. E sì, ma se tu pensi anche a gran parte delle storie che attraversano le piattaforme, che attraversano o che vediamo in libreria, il punto di vista è una scelta principale, cioè una scelta fondamentale. Le storie sarebbero diverse. L'Iliade sarebbe un'altra storia se noi avessimo seguito altri personaggi, altri punti di vista, altri angoli della battaglia. Tu pensa cosa sarebbero, non so, i Promessi Sposi raccontati da Don Rodrigo, non lo so, oppure How I Met Your Mother raccontato dai ragazzi o da un altro protagonista. Cioè, il punto di vista, o Peaky Blinders per parlare di una storia di gang di un altro secolo che vanno tanto per le serie TV, come sarebbe stata quella storia scegliendo un altro punto di vista. Il punto di vista fa tanto della storia. In cose più grandi di noi, cioè, scusami, le api non vedono il rosso, per esempio, io cerco di cambiare il punto di vista, cerco di cogliere un po' il punto di vista del padre e poi quello del figlio. In un romanzo come La regola dei pesci, io sono stato di più sul punto di vista dei ragazzi. Il punto di vista degli adulti è molto sfumato. E la scelta del punto di vista è una scelta che c'entra col romanzo. Cioè, devi scegliere il punto di vista migliore per il romanzo, migliore per la tua storia. È come dire che è il romanzo che te la chiede. Sembra un po' una ricetta misteriosa, ma è proprio così. Se tu sbagli il punto di vista, sbagli il romanzo. Quindi non devi trovare il punto di vista che ti assomiglia di più, ma quello che funziona meglio per la storia. Cioè, nelle api non vedono il rosso, ovviamente viene da pensare che il punto di vista che mi appartiene di più è quella di Giulio, cioè del padre, dell'ingegnere che finisce nei guai per avere progettato informaticamente un'autoguida autonoma. Però io ho dovuto passare tanto tempo con la testa di Ale, nella testa di Ale, o seguire anche la moglie. E questo, ripeto, è uno degli strumenti del mestiere. E non sempre è difficile entrare, cioè più sono lontani da te, più è difficile entrare. A volte è più facile entrare magari nella testa di un alieno e invece è più difficile entrare in un personaggio che ti assomiglia di più. Perché poi i modi in cui tu costruisci un personaggio sono tanti. Puoi riferirti a persone che hai conosciuto, a storie che hai vissuto. Per esempio, una volta io ho raccontato un punto di vista femminile e questo ha creato grande curiosità, grande interesse, no? Quindi perché ti chiedi appunto, ma come hai potuto entrare in qualcosa di diverso? Poi, se tu ci pensi, cioè, nelle nostre vite il conoscere. Da parte mia, il pensiero di una donna è qualcosa che fortunatamente ha attraversato tanti momenti, quindi è qualcosa che se non ho vissuto direttamente, ho visto. Mentre magari ci sono delle situazioni che in, teoria ti assomigliano di più, che però tu non hai conosciuto. Una volta io ho raccontato di un vecchio, in una situazione molto difficile, era un vecchio malato, arrabbiato, e quello era fortunatamente qualcosa che io non avevo mai conosciuto, mai visto, mai incontrato. Ho dovuto letteralmente inventarla. E quella è stata una scommessa difficile, perché lì non solo non l'hai vissuta, ma non l'hai neanche incontrata nella tua vita, quindi devi veramente tirare fuori quelli che sono gli strumenti del mestiere. Grazie.
Nel nostro percorso di lettura abbiamo aperto un profilo Instagram in cui pubblichiamo post relativi ai libri letti. Ogni settimana dobbiamo rispondere a una consegna particolare. E se lei è d'accordo, le proporremo alcune consegne per capire come lei avrebbe risposto.
Ok, spero di aver capito. Tu vai, io provo.
Ok, allora. A che colore associa le api non vedono il rosso?
Al viola, perché è un colore che le api riescono a cogliere e quindi in qualche modo riescono ad avvicinarsi al rosso, cioè riescono a superare un proprio limite e riescono anche ad accettare qualcosa che non controllano, avvicinandosi in un'altra maniera al loro scopo e raggiungendo quello che vogliono nella vita.
Ok, che canzone sceglierebbe per rappresentare uno qualsiasi fra i personaggi della Regola dei Pesci?
C'è la canzone di Carl Benner citata nelle ultime scene, e quindi quella canzone di cui trovi il titolo, mi sembra Sky and Sands, comunque lo trovi nel testo, ed è una canzone, soprattutto è musica elettronica. E musica elettronica è la musica che attraversa tutto il romanzo. È una musica piena di energia, è una musica anche arrabbiata, è una musica che lega i protagonisti, quindi è un po' una scelta obbligata.
Ok, grazie mille.
Grazie a te.
Pensa che la tendenza delle nuove generazioni a leggere sempre meno sia dovuta comunque alla loro passione per i social, le serie televisive, oppure alla scelta scolastica di approfondire soltanto generalmente scrittori vissuti molti anni fa, in cui i ragazzi difficilmente si rispecchiano?
Intanto mi piacerebbe parlarne con te per ore, quindi sentire anche tu da parte tua, da parte vostra, qual è la difficoltà. Ma per non evadere la domanda, sono tante le cause e gran parte non le conosciamo. Io credo che i social sono invadenti e invasivi, per cui occupano tanto spazio. Per voi adulti, per noi ragazzi, quando alla fine ti arrivano i report di quanto sei stato sui social, a fine giornata, a fine settimana, ti viene paura perché avresti letto decine di romanzi e di film e imparato 6 lingue, per cui sicuramente c'è un aspetto quantitativo che conta. Però io tendo sempre a non pensare che le cause siano quello che ci distrae, ma il perché non lo facciamo. Cioè, chiediamoci perché non leggiamo, non perché facciamo altro. Perché se non ci va di leggere, allora se non ci saranno i social, ci saranno altre cose che ci distraggono. Io penso che alla lettura si arrivi a poco, bisogna abituarsi e bisogna arrivarci anche con spontaneità. Io credo tantissimo siamo in tanti a dirlo, che la lettura sia un incontro, cioè tu trovi un romanzo, lo leggi e è come in un incontro, ti puoi trovare, non ti puoi trovare, puoi amare qualcosa, non amare qualcos'altro, puoi detestare qualcos'altro, adorare un libro ma dire che quel finale per te è terribile, innamorarti di un personaggio ma scontrarsi totalmente con un altro che tu trovi detestabile. Ecco, penso che sia importante mettersi in gioco quando si legge, e questo a volte viene dimenticato. Per questo che io amo incontri come questi e credo in progetti come questi in cui ci si parla dopo il libro letto, no? perché è giusto dirti, ma questo non mi è arrivato, ma questi non l'ho capito, ma questo a me non dice niente. Perché togliere un po' l'aspetto sacro del romanzo. Tu dicevi perché la colpa è di leggere libri passati, ma forse un po' sì, ma è sapere sempre che un libro, sia passato che presente, può piacerti o no, l'incontro può andare bene o andare male, per cui non sentirsi intimoriti davanti a un testo che non ti convince. Se un testo che non ti convince, non è detto che tu sia inadeguata a quel testo con quella lettura, magari ci provi per altre strade, provi altri incontri finché ci sarà un genere di libro, un tipo di autore, un tipo di storia che a te arriverà e che a te piacerà. Ecco, credo che questo vada un po' recuperato. Trasmettere la voglia di storia, la voglia di incontri, ma per fare questo bisogna sperimentare, bisogna conoscere, bisogna provare cose nuove, cose vecchie, sapendo che non tutti arrivano a tutti, cioè ci possono essere autori per cui devi fare verifiche o per cui io devo scrivere un articolo che è un mostro sacro, ma magari che proprio non ci arriva, non ci convince, semplicemente non è un incontro che funziona. Ecco, se noi già togliamo tutta questa che è un po' di polvere, un po' di sacralità dai testi e cerchiamo di avere incontri vivi, credo che questo possa aiutare la lettura, perché poi la voglia di storie esiste, che possano arrivare attraverso film, libri, serie TV, anime, manga, cioè possono essere tanti le forme in cui i giochi elettronici, possono essere anche i modi in cui arrivano le storie. Io ovviamente credo tantissimo nella forza dei libri e dei romanzi in particolare, però ecco, bisogna, per esempio, un'altra cosa che è utile è capire che le forme d'arte si parlano, quindi che magari se parliamo un po' più dei romanzi scopriamo che quello che vi fa impazzire in certe serie TV c'era già tutto 2000 anni fa in alcuni poemi, oppure che i giochi che si fa, di cui parlavamo prima, sul punto di vista, su suspense, tutti noi abbiamo imparato a costruirli in romanzi che hanno tanti anni. Ecco, se fossimo un po' più aperti e pronti a mettersi in discussione, forse a tutti verrebbe più voglia di leggere, senza l'ansia di trovarci di fronte ad un oggetto sacro che dobbiamo commentare.
Se fosse stato uno dei genitori dei quattro ragazzi nel libro La regola dei pesci, come si sarebbe comportato e come avrebbe reagito alla scomparsa del proprio figlio?
Oh, guarda, probabilmente come hanno fatto quei genitori, pieno di ansia, un po' imbranato, un po' goffo. Ovviamente la prima risposta che viene, se tuo figlio scompare, ti viene da prendere un aereo e andarlo a cercare dove è scomparso. Questo credo che sarebbe un istinto immediato e naturale. Poi probabilmente ci penserebbe il ministero, la polizia, a fermarti, a dire stai a casa che sennò dobbiamo venire a salvare anche te. Quindi anch'io avrei avuto degli istinti che mi sarebbero stati fermati, e anch'io non avrei saputo come comportarmi, perché sono situazioni estreme, improvvise, rispetto alle quali non si è preparati, per cui avrei cercato io di mettermi in gioco, di fare il massimo possibile con l'enorme disagio di sapere che tu non puoi fare niente e che c'è solo da aspettare, e in quei momenti, in quelle situazioni, la cosa più difficile è aspettare.
In molti dei suoi romanzi c'è, specialmente in Le api non vedono il rosso, c'è questo tema dell'ingiustizia. Secondo lei, una delle più grandi paure dell'uomo è proprio quella di essere accusato ingiustamente?
Sì, allora, l'accusa ingiusta è quella che manda più all'aria le certezze della vita, nel senso che trovarti di colpo accusato di qualcosa che tu non hai mai pensato, che non hai mai considerato, è qualcosa che ti scardina tutte le tue certezze. In più c'è un sentimento, come dici tu, di ingiustizia e di sentirsi in difficoltà, quindi un grande annaspare, un gran tentare vie di fuga, vie di giustizia. Per cui in quella situazione mi interessano due cose: da una parte l'aspetto civile, cioè la lotta per la giustizia, la lotta per affermare la verità, la lotta per capire. E dall'altra forse proprio un elemento più legato alla vita e all'esistenza, cioè come ci si comporta quando tutto crolla. E tutto crolla intorno a te, ma tutto crolla proprio un po' a pezzetti anche dentro di te, come in quei momenti così difficili. Come si fa a ricostruirsi? Come si fa a non crollare? Come si fa a rialzarsi? Ecco, ci sono entrambi i due aspetti in questa lotta per la verità.
Come reagisce quando una sua idea per un libro viene scartata dal suo editore e in che modo le scelte editoriali influenzano lo sviluppo della trama?
Ma guarda, negli ultimi romanzi non è capitato, però io sono molto, non solo rispetto a storie che dovessero essere scartate, ma anche rispetto a scelte che posso fare nella costruzione di un libro o a idee che magari mi stanno venendo e che non sono ancora sulla carta. Io sono molto attento a quello che mi dicono gli altri, per cui se, cioè, soprattutto quando mi. A quello che mi dicono persone competenti e che ammiro. Per cui se qualcuno mi dice guarda, questa storia non funziona, guarda, questo personaggio non arriva, guarda, che questo incontro risulta finto, non lo so, io immediatamente torno su quella storia e cerco di rileggerla. Ed è utile perché è un po' riguardare la storia con occhi nuovi. Poi lo scrittore è solo davanti alla storia, cioè sei tu che devi portarla a casa, sei tu che devi farla vivere, quindi io non ho mai avuto condizionamenti forti, però la lettura intelligente di chi ti dice questa cosa non arriva, questa battuta non funziona, questo personaggio in ombra è importante e interessante da in qualunque momento venga, perché ti costringe a tornare sulla storia. A volte per convincerti ancora di più, a volte vai avanti per la tua strada e dici no, ma mi interessa. A volte c'è solo un dettaglio da aggiustare, magari un personaggio che va limato, però no, io ho un rapporto positivo e credo che sia necessario il confronto con chi deve legge e pubblica nei tuoi lavori.
Tutti noi, quando vogliamo puntare ad un obiettivo, guardiamo sempre i migliori. E lei da chi ha preso spunto?
Allora, sono d'accordo con te sui migliori, però bisogna sempre pensare in qualsiasi campo ai migliori che ti parlano, cioè anche negli esempi di scrittura, no? Ci sono dei geni assoluti che tutti considerano dei geni, ma che magari non arrivano perché non sono vicini a te. E ognuno deve trovare, come dicevo prima, il proprio percorso, la propria strada e i propri gusti. Quindi, vabbè, per me sono stati importanti quegli scrittori che hanno costruito trame coinvolgenti, avvolgenti e che ci tirano dentro le storie. Poi viene sempre magari più voglia di entrarci dentro, di esplodere i dettagli, di conoscere i protagonisti, di entrare nelle sottigliezze psicologiche. Ma secondo me la prima lettura deve essere proprio di, come dire, di coinvolgerti, devi tirarti dentro, devi sentire, devi vivere con quel personaggio. Quindi autori come Beppe Fenoglio in Italia o David Grossman all'estero o Ewan McEwan sono personaggi che mi hanno fatto sono autori che mi hanno fatto affezionare a personaggi che io ho sentito dentro di me. Ishiguro è un altro scrittore che io ho sentito molto vicino, ecco. In questo senso, più che vanno cercati dei maestri, vanno cercati dei compagni di viaggio, ma devono essere i tuoi maestri, i tuoi compagni di viaggio. Tu magari avrai, anzi sicuramente avrai dei compagni di viaggio, dei maestri che saranno diversi dai miei e tu puoi trovarti anche dei compagni, dei maestri che magari non sono delle pietre miliari della letteratura di tutti i secoli, ma che però ti sono arrivati. Deve essere buona letteratura, però insisto, va trovata la strada che piace a te. Quindi va bene se un libro tu lo trovi noioso, anche se tutti dicono che è un capolavoro della letteratura mondiale, non vuol dire che tu sei inadeguata rispetto a quel romanzo, e né vuol dire che non ti piacciono i libri, vuol dire che forse a te quell'autore, quel libro non piace.
Per concludere, c'è una frase, un argomento, una parte di testo sul quale ritiene importante riflettere dei suoi libri?
Allora, parte di testo su cui ti tocca, nella difficoltà di costruire la storia, sempre riflettere molto, sono inizio e fine. Perché sono molto sotto i riflettori, perché sono il benvenuto e l'addio, perché sono la sensazione che nasce, sono un po' anche un elemento di senso, cioè se tu cominci con un'immagine e non può essere casuale, hai voluto proprio partire da quello sguardo. Se tu chiudi con un fatto, è perché per te il fatto è quello che chiude una storia di decine o di centinaia di pagine. Quindi si impazzisce sempre molto su inizio e fine. E sicuramente, se dovessimo parlarne con calma, magari ne avrete parlato tra di voi, a molti di voi l'inizio o la conclusione magari piace, a qualcuno invece non ha convinto, proprio perché ognuno vorrebbe scrivere l'inizio e il finale a modo proprio. Necessariamente le frasi all'inizio e alla fine sono frasi molto pensate. Altre frasi che tornano un po' nel romanzo sono quelle dei titoli. Frase a cui mi viene da pensare spesso, per non dire sempre, i miei titoli nascono da frasi del romanzo che più di altre raccontano, tradiscono quello che è lo spirito del romanzo. Quindi, a qualcosa ci inventeremo, alla regola dei pesci, a cose più grandi di noi, agli appena un vedono rosso, sono titoli che un po' ci raccontano quello che è lo spirito del romanzo. Per cui diciamo che nei titoli o nei tentativi di titoli spesso si vanno a scoprire, si cerca di scavare per trovare le frasi che meglio di altre raccontano lo spirito del libro.
Grazie mille, approfitto della disponibilità e dell'occasione.
Fateci sapere dove siete, dov'è questo profilo, che andiamo sicuramente a vederlo.
Grazie a voi, sono anche quello di utilizzare i social per o per raccontare o per capire i romanzi, è sempre una via interessante. E quindi torniamo alla domanda che mi è stata fatta: ma i social distraggono? Sì, possono distrarre, ma in questo caso invece è un modo di diffondere, di potenziare la lettura. Quindi ogni strumento dipende da come viene applicato e utilizzato. Il lavoro fatto si sentiva, come dicevo, dalle domande, per cui abbiamo, credo, toccato tanti temi, ho cercato di dare risposte un po' veloci per dare spazio a tutti.
Grazie mille davvero.
Grazie a voi, a tutti.